Buonasera a tutti. Dunque, ci troviamo dopo 3 anni a intraprendere nuovamente il percorso di catechesi dei 15 minuti, iniziato appunto 3 anni or sono e avendo come filo conduttore il catechismo degli adulti, che è questo testo. Il catechismo degli adulti che non è il catechismo della Chiesa Cattolica, benché al catechismo della Chiesa Cattolica evidentemente si rifaccia. Consiglio molto questo testo, il catechismo degli adulti, La verità vi farà liberi, scritto nel 1995 dai vescovi italiani, perché propone in forma narrativa più descrittiva che non il catechismo della Chiesa Cattolica, tutti i temi della fede cristiana. E in effetti volevamo, in modo molto semplice, nel giro di un triennio, offrire una grammatica essenziale della fede cristiana. Il catechismo si compone di 3 parti. La prima parte considera la figura di Gesù che consente di rivelare Dio. La seconda parte tratta della Chiesa che annuncia, celebra e testimonia la presenza di Cristo nella storia. La terza parte tratta della vita del cristiano che, alimentato dalla vita ecclesiale, testimonia nel mondo l'amore di Cristo. Eravamo giunti a questa terza parte e avevamo già considerato la prima sezione che riguarda in modo generale la vita cristiana. La seconda sezione, quella che completa il catechismo, della terza parte sempre, si riferisce ad ambiti specifici della vita cristiana. E questa sera in particolare riprendiamo da dove avevamo interrotto considerando l'ambito della sessualità, matrimonio e verginità. È il titolo del capitolo 27esimo che può essere utilmente letto. Dunque la sessualità, che cosa intendiamo? Potremmo farci aiutare dalla parola stessa, che deriva da una parola latina e da un verbo latino, la facciamo breve, il verbo secare, che vuol dire propriamente tagliare. Ora, quando si taglia qualcosa lo si distingue in due parti e in effetti il sesso, la sessualità, fa riferimento alla distinzione che connota gli esseri umani. Sono al mondo distinti come maschi o come femmine. Questa distinzione, secondo la fede ebraico-cristiana, è da riferire a Dio stesso. Scusate, ma arrivano ancora alcuni e devo ammetterli, quindi qualche interruzione. Pazienterete se i 15 minuti sforano un attimo stasera. Allora, questa distinzione degli esseri umani che sono al mondo in una forma o nell'altra è riferita dalla tradizione ebraico-cristiana a Dio stesso. Si legge nel libro della Genesi, come forse vi è noto, Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. La distinzione tra maschile e femminile non riguarda solo l'aspetto fisico, ma questo lo conosciamo soprattutto con lo sviluppo delle scienze contemporanee, riguarda anche l'aspetto psichico, quindi non solo i sensi, ma anche i sentimenti e ancor più profondamente la dimensione spirituale dell'essere umano, cioè il modo di ragionare, il modo di volere. Che senso ha questa distinzione che pervade gli esseri umani? Possiamo trarre spunto per rispondere a questa domanda da un'altra citazione biblica, anch'essa nota. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Ora, qui si comprende come la differenza non è per il dominio dell'uno sull'altra, e neanche per la confusione dei due, ma è per la comunione, quell'espressione unica carne, dicono gli esegeti, fa riferimento non solo al contatto fisico, se volete al rapporto sessuale, ma alla comunione integrale di vita, all'amore tra le due persone. Dunque la sessualità è per la comunione, diremmo per l'amore. E l'amore sessuale in che cosa consiste? Consiste in una comunione delle persone, in una condivisione della vita che si esprime nei corpi sessuati, coinvolgendo l'intimità sessuale. L'arte di raccontare l'amore personale, quello che non domina, quello che non crea confusione, nei gesti sessuali, nell'espressione sessuale, si chiama tradizionalmente castità. Questa parola è spesso travisata e intesa come l'assenza di ogni espressione sessuale. In realtà, nella tradizione, è una virtù, la virtù, l'arte, diremmo, di raccontare, di saper raccontare nella propria vita sessuale l'amore autentico. Ora, in vista della comunione e della comunione amorosa, anche sessuale, Dio ha creato l'uomo e la donna alla pari. Non è bene che l'uomo sia solo, si legge nel libro della Genesi. Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Sarebbe interessante considerare bene queste parole, ma potremmo tradurle anche così, in modo più letterale. Voglio fargli un aiuto che sia alla sua altezza, che gli sia pari, con il quale possa guardarsi negli occhi. Dunque, tra l'uomo e la donna, nel disegno di Dio, vi è pari dignità. Pari dignità non significa omologazione. In questo senso la differenza è un valore. Ecco, forse stiamo vivendo proprio dei nostri tempi il difficile tentativo di guadagnare un'effettiva parità senza cancellare le differenze. Come si realizza una comunione che non sia confusione, ma che non sia neanche sopraffazione dell'uno sull'altro? Quale forma assume? Nella testo biblico e nella tradizione della Chiesa, la forma compiuta sarebbe il matrimonio. Ma attenzione, come è inteso il matrimonio, in particolare nell'insegnamento recente della Chiesa, quello che noi possiamo reperire a partire dal Concilio Vaticano II, insomma. È definito così. Il matrimonio è l'intima comunità di vita e d'amore. Forse la parola matrimonio fa scattare l'idea della cerimonia, oppure di un assetto di vita con diritti, doveri. Molti di voi hanno tanta esperienza. Nella sua essenza, il matrimonio sarebbe questo, la condivisione della vita, la reciprocità nell'amore. È da questa condivisione che si possono comprendere le caratteristiche del matrimonio, tradizionalmente definite come la totalità, i due condividono tutto, la fedeltà è una condivisione esclusiva, con altri non si stabilisce il medesimo legame, l'indissolubilità, se l'amore matrimoniale è una storia, è bene che non si interrompa, e la fecondità, cioè l'essere in grado, attraverso questo amore, di dar vita, anzitutto reciprocamente l'uno all'altro. La prima fecondità dell'amore è l'amore stesso. Ora, vi è in un amore che sia secondo queste caratteristiche una sacramentalità, un amore così riesce a raccontare, non solo all'interno della famiglia, ma anche al di fuori, come è l'amore di Dio, totale, fedele, indissolubile, fecondo. Certo, come anche ricordava Papa Francesco nell'esortazione Amoris Laetitia, il documento più importante sul matrimonio e la famiglia degli ultimi anni, questa possibilità di raccontare l'amore non è mai compiuta su questa terra. È sempre imperfetto l'amore, anche nel matrimonio più riuscito. Eppure ai cristiani è chiesto di vivere questa tensione, di non immaginare di essere già nel regno della compiutezza, ma neanche di disperare di non riuscire ad assaporarne le avvisaglie. Ora, la condivisione integrale dell'amore tra un uomo e una donna permette la generazione. Il figlio non è propriamente un prodotto che i due possono creare, ma è il prendere carne del loro amore. Quando un uomo e una donna si uniscono sessualmente, desiderano essere l'uno nell'altro, creare unità. Ora, ciò che a loro riesce solo, diciamo, fugacemente e mai in forma compiuta, nel figlio si realizza in una forma irreversibile. Vedendo il figlio, in qualche modo si vedono i due, non distinti, ma uniti nella sua carne. Da questo punto di vista, ecco perché la Chiesa insegna la procreazione responsabile. Che vuol dire? Vuol dire responsabilmente cooperare alla creazione di Dio. La procreazione inscrive il desiderio di avere i figli e il realizzare questo desiderio nel disegno creativo di Dio. Da questo punto di vista si comprende una certa attenzione che la Chiesa pone su temi che possono contraddire la procreazione, la fecondità, come ad esempio una mentalità contraccettiva che escludesse di principio la generazione o la fecondazione artificiale in quelle forme che rischiano di dissociare completamente la relazione tra i due dalla generazione del figlio. Questo è particolarmente evidente quando i due diventano padre o madre, non l'uno attraverso l'altro, ma coinvolgendo terzi, la cosiddetta fecondazione artificiale eterologa. Generare un figlio non è solo procrearlo, ma è anche educarlo. E qui si aprirebbe un grande capitolo. La generazione non comporta solo il concepimento e la gravidanza e il parto, ma ben di più. Ma su questo non credo debba aggiungere altre parole perché siete quanto mai edotti. Il matrimonio genera la famiglia genera la società. Si capisce perché la Chiesa insegna che la famiglia è la cellula prima e vitale della società. È abbastanza evidente, se non nascono figli non solo si interrompe la discendenza familiare, ma una società stessa viene meno. L'Italia ne sa qualcosa. E questo inviterebbe a riconoscere il contributo che la famiglia dà alla società e indurrebbe a politiche che favoriscano la famiglia, non semplicemente perché si deve riconoscere a tutti da parte della società qualcosa, ma perché la famiglia propriamente è essenziale per il bene stesso della società. Ciò che vale per la società vale anche per la Chiesa. La Chiesa nel suo insegnamento parla della famiglia come chiesa domestica. Dentro la domus, la casa, vive la Chiesa. perché vive la Chiesa? Perché lì ci sono uomini, donne, genitori e figli che, con tutti i loro limiti, provano ad amarsi come lui ha amato. E laddove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è presente. Quindi la Chiesa domestica non replica la Chiesa parrocchiale, supponiamo. Non è il caso di celebrare le lodi cantando le antifone in tutte le famiglie. Magari se riesce va bene. C'è uno stile, però, che racconta ugualmente la Chiesa. Ora, così si può raccontare agli uomini, alle donne che vengono al mondo e che lo abitano, come Dio ama attraverso questa testimonianza. È forse la forma più personalizzata. D'altra parte, non è l'unica. Nella Chiesa sono riconosciute due fondamentali modalità per testimoniare l'amore di Cristo, quella del matrimonio e quella della verginità cosiddetta. La verginità non corrisponde propriamente a uno stato fisico, ma è un voto, si dice nella Chiesa, cioè è la scelta consapevole e deliberata di non esercitare la propria sessualità, di non intraprendere una relazione matrimoniale. Come mai questo può essere? Lo si può comprendere, mi sembra, solo nella logica di una comunità, cioè chi sceglie la verginità ricorda a tutti che per amare occorre anzitutto essere legati all'amore di Cristo. È Cristo che permette di amare il prossimo. E in questo senso il fatto che qualcuno viva senza una relazione così intensa come quella matrimoniale, coniugale e genitoriale, ricorda a tutti che c'è un'origine dell'amore che risale più in là, che non quello dato al proprio marito e ai propri figli. D'altra parte, il matrimonio ricorda a tutti, e in particolare ai vergini, diciamo così, che l'amore di Cristo è destinato a fruttare nelle relazioni col prossimo, e in una famiglia si vede realizzato in modo più evidente, potrebbe vedersi realizzato in modo più evidente quale frutto può realizzare l'amore di Cristo in termini di comunione tra le persone. Detto ciò, torniamo per concludere al matrimonio, la vocazione più diffusa, più ordinaria per certi versi. Il matrimonio è luogo dell'espressione dell'amore, dicevamo, e di quella particolare forma dell'amore che coinvolge anche i corpi sessuati in modo integrale. Se il matrimonio è questo luogo, allora si comprende forse perché al di fuori del matrimonio l'espressione sessuale, il rapporto sessuale completo, non venga ritenuto dalla Chiesa adeguato. La logica è questa. Laddove vi è comunione integrale della vita, quale gesto corporeo può meglio raccontarlo? L'intimità massima tra i corpi, e per come siamo fatti, questo è il rapporto sessuale. Laddove non vi sia una comunione di vita, i due non hanno deciso di intrecciare la loro vita, ma semplicemente intrattengono un rapporto che quantomeno è ancora interlocutorio, allora sembrerebbe adeguato che per raccontare quel grado di amore altri gesti non così coinvolgenti siano più adeguati. In fondo la logica è che la sessualità è un linguaggio e il linguaggio va, se vuole essere vero, calibrato sull'intenzione che le persone che hanno, che le persone vogliono esprimere. Quindi, al di fuori, diciamo così, di una reale comunione di vita, la sessualità, vissuta nella sua espressione più intensa, quella del rapporto sessuale, appunto, scivola più facilmente nell'egocentrismo, o, se volete, in un egocentrismo che rischia di ferire l'altro, come ad esempio nella prostituzione in modo evidente, nell'adulterio o soprattutto in quelle forme odiose di abuso che purtroppo conosciamo anche all'interno della Chiesa. Concludo: imparare a raccontare l'amore suo, quello di chi dà la vita per dar vita all'altro, nei dinamismi della sessualità è una delle imprese più ardue che gli uomini possano compiere. E la Chiesa lo insegna, se leggete il Catechismo si dice che questa impresa è lunga, mai conclusa e non esente da errori. La questione però non è quella di sbagliare o meno. Decisiva mi sembra la direzione che si intraprende, quella di fare della sessualità un'espressione dell'amore o quella di vivere la sessualità in modo spersonalizzato. Ho concluso, non so quanto ci ho messo, stasera era la prima volta. Siamo a 21 minuti, però ne avevamo un po' prima utilizzati. Quindi pensavamo di far così, di lasciare eventualmente qualche momento, senza tirarla troppo alla lunga, perché se ci fosse qualche osservazione, non solo domanda, ma anche qualche contributo, benissimo, facciamo così, chi lo volesse proporre si attiva e parla. Ecco, io ricordo che la lettura del catechismo può essere evidentemente molto più esaustiva e molto più chiarente di quel poco che io riesco a dire.